Effecto Mundo.
Nimam, le fondateur du site Islam et Info, Elias Dimezalen, qui s'adresse à des militants qui étaient là manifestement pour la manifestation contre Michel Barnier et qui parle d'intifada. Il dit il faut une intifada, mener une intifada à Paris.
Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno.
Contaci tutto.
Ieri c'eravamo insomma un po' persi la Francia, nel senso che non abbiamo avuto tempo di parlarne. Sì. E naturalmente in Francia si sta cercando di formare un governo. Oggi Le Figaro, per esempio, titola Macron lascerà mano libera a Barnier, perché naturalmente si è scatenato il toto nomi, il toto ministri. E però sullo sfondo di questo ci sono anche le manifestazioni che si sono tenute nel fine settimana. Mélenchon, leader della France Insoumise, e anche altri leader della sinistra che hanno promesso di organizzare altre manifestazioni a seconda di come andranno le negoziazioni per il nuovo governo. E intanto, come avete sentito nell'audio, ha fatto molto effetto che durante le manifestazioni del fine settimana c'è stato per esempio questo imam, che ha un sito abbastanza seguito, che ha addirittura proprio fatto un appello perché in Francia ci sia una vera e propria intifada. Lo ricorderete, le intifada ce ne sono state almeno due importanti a Gaza, erano delle ribellioni più o meno strutturate contro l'occupazione israeliana in tutti questi decenni in cui si sono susseguiti tentativi di pacificare la striscia di Gaza e la Cisgiordania. E sappiamo che in Francia la comunità di fede islamica è molto forte, però, e che ci sono molti estremisti, specie nelle banlieue. Ecco, questo appello all'intifada, naturalmente, dei musulmani francesi per fare pressione in particolare sul governo francese perché intervenga in modo più deciso nella guerra nella striscia di Gaza, fa molto effetto, perché comunque si somma tanti altri episodi sia di intolleranza dei musulmani verso persone di altre fedi, sia naturalmente di antisemitismo. E poi c'è stato anche l'episodio di qualche giorno fa di un'atleta afghana che ha denunciato di essere addirittura, proprio perché lei in Francia si sente più libera, ha partecipato alle Olimpiadi, di essere in realtà impaurita e minacciata da francesi di fede musulmana che contestano le loro scelte, le sue scelte, insomma, di libertà. Quindi la situazione è molto tesa. In tutto questo i giornali sottolineano anche che forse anche Macron una parola sul piano Draghi, di cui ha parlato Alberto Rioli, dovrà dirla. Abbiamo visto che i più veloci a commentare sono stati i tedeschi, diciamo il commento di maggior peso, però insomma anche Macron dovrà prendere una posizione su questo. In teoria lui è un liberale, quindi dovrebbe sposare le tesi, ed è anche un europeista, però questo è talmente un momento delicato per prendere posizione pro o contro l'Europa, e ricordiamolo sempre, non c'è ancora la Commissione Europea, perché abbiamo una Commissione Europea in uscita, quindi sappiamo chi è il presidente, Ursula von der Leyen, ma non sappiamo chi sono i commissari.
Dovranno arrivare domani i commissari, ma a quanto pare slittano alla settimana prossima. Giulia,
dove ci porti? Ma ti porterei in Spagna, perché sì, comunque anche ieri abbiamo accennato alla richiesta di asilo politico di Edmundo González, che secondo molti osservatori e soprattutto secondo l'opposizione venezuelana ha vinto le presidenziali, ma non, questa vittoria non è stata riconosciuta, anzi su di lui pende un mandato d'arresto, e quindi pare con diciamo il benestare dello stesso Maduro è riuscito con un volo spagnolo a arrivare in Spagna. E oggi per esempio El País, ABC, El Mundo, tutti titolano su questo, perché naturalmente è un problema da gestire adesso, perché la comunità internazionale di fatto non è impotente di fronte a quello che sta succedendo in Venezuela. Si registrano, e ne parlano i giornali spagnoli, le prese di distanza di due leader, diciamo, di centrosinistra del Sud America, come in primis Lula, ma questo evidentemente non basta per convincere Maduro a fare dei passi indietro. Quindi per la Spagna insomma è un po' questo. Poi devo dire, in Spagna ci sono molti titoli sulle prime pagine, proprio El País di spalla rispetto a quello su Gonzales parla di questo piano di questo appello di Draghi all'Unione, sì, Europea a investire questi 800 milioni di euro, che è poi il titolo a tutta pagina anche miliardi, di Financial Times. Sì, scusatemi, miliardi.
800 milioni sarebbe
robetta veramente. 100 billion euros, sì, per boost, come un booster, come uno stimolo per keep up with China and US, per restare insomma competitivi con la Cina e gli Stati Uniti. Tutto questo però sotto la grande fotonotizia di Tim Cook, che come sappiamo e come ci ha ricordato anche nell'aggiornamento di borsa, ha presentato questi nuovi modelli della Apple, che potrebbero appunto come sempre avere delle conseguenze per la Apple ma anche per altre aziende, perché sono, come spesso è accaduto nella storia, disruptive, cioè rappresentano veramente delle innovazioni.
E però l'intelligenza artificiale per ora in Italia non la portano dentro i telefonini, se ho capito bene, sempre oggi la notizia, Giulia.
Ti porterei negli Stati Uniti, sì, perché insomma siamo tutti qui che aspettiamo questo dibattito Kamala Trump, e intanto la vigilia è sempre più tesa, perché J.D. Vance, che è il candidato vicepresidente di Donald Trump, sta tenendo comizi esattamente come sta facendo Tim Walz, e in uno di questi comizi si è scagliato contro il marito di fede ebraica di una delle maggiori donatrici del Partito Repubblicano. È stato molto criticato per questo. Donald Trump si è poi affrettato invece a difendere questi due donatori, ma i negazionisti nel Partito Repubblicano esistono, e proprio in questi giorni stanno riemergendo. Una delle più famose, lo ricorderete, è Marjorie Taylor Greene, che è della Camera dei Rappresentanti, che poi ha fatto un viaggio in Israele, ha parzialmente rivisto le sue posizioni. Però tra i repubblicani ci sono, poi sappiamo che ci sono anche i Proud Boys, i neonazisti e altre organizzazioni di neonazisti, e quindi ci sono queste frange che poi di antisemiti che addirittura diventano negazionisti. E nell'audio che sentiamo c'è in particolare la descrizione di questo storico, che è molto vicino al Partito Repubblicano e al movimento MAGA di Donald Trump, che è un puro negazionista proprio dell'Olocausto. Sentiamo.
Interview with yet another Holocaust denier, whom he praised as the best public historian in America. A man who says the United States fought on the wrong side in World War II, that Hitler was not the real bad guy in World War II.
Quindi questo storico, che viene definito dal presentatore Tucker Carlson, che è anche il presentatore preferito di Vance quando si presenta pubblicamente, appunto, no, che gli Stati Uniti hanno combattuto dalla parte sbagliata della storia nella Seconda Guerra Mondiale, che non era Hitler il bad guy, e poi anche che Hitler in realtà, sempre secondo questo che viene definito da J.D. Vance e da Tucker Carlson, uno dei più grandi storici americani viventi, Hitler in realtà è andato in paradiso. Ecco, quindi questa è, adesso vedremo se nel dibattito verrà fuori anche questo tema, perché è molto scivoloso nel momento in cui c'è un governo in Israele che sta facendo quello che sappiamo ed è contestatissimo anche negli Stati Uniti. Però potrebbe essere un tema di discussione. L'antisemitismo, ricordiamolo sempre, negli Stati Uniti c'è la seconda comunità più importante di persone di fede ebraica dopo quella che vive in Israele, quindi comunque ha un peso il tema.
Ci avviamo quasi alla chiusura, Giulia, dove andiamo?
Velocemente nel Regno Unito, dove naturalmente fa effetto il video di Kate, che viene definita brave, quindi è un po' come molti commentatori insomma dicono, questo è il passo definitivo da commoner, quale veniva definita, cioè non membro della nobiltà, adesso insomma è diventata brave, quindi è quasi nobile per meriti sul campo. Se abbiamo tempo ti farei sentire Scholz, lo abbiamo nominato, il cancelliere ai minimi storici di qualsiasi cancelliere della storia recente, viene considerato assolutamente incapace sia di gestire il paese dalla maggioranza dei tedeschi sia di gestire la sua coalizione, e lui sappiamo che cerca di arginare le critiche per quanto riguarda l'immigrazione clandestina ma anche sulla guerra in Ucraina. Sentiamolo.
I believe now is the time to discuss how we can get out of this war and move towards peace more quickly than currently seems possible.
E qui c'è l'ennesima contraddizione, perché da una parte dice dobbiamo organizzare una nuova conferenza di pace e dall'altra sappiamo che la Germania continua a mandare armi all'Ucraina. Quindi ancora una volta Scholz sembra veramente avere delle posizioni che è difficile, per le quali è difficile che poi i tedeschi cambino opinione su di lui, sembra una figura sempre più sbiadita.
30 secondi ancora se vuoi un ultimo titolo.
Sì, restiamo allora sull'altro grande tema, sì, perché appunto Scholz sta affrontando questi due grandi temi che dividono l'opinione pubblica: la guerra, il sostegno all'Ucraina. Sappiamo che l'AfD, grande vincitrice delle elezioni regionali, certo, è contraria al sostegno all'Ucraina, e l'altro è l'immigrazione clandestina. E queste mosse che violano la libera circolazione delle persone, insomma, a chi in Germania è autenticamente europeista va bene contrastare l'immigrazione clandestina, però questa sembra veramente una mossa da governo anti-europeista come può essere quello di Orban. Quindi anche qui sembra una mossa decisa, ma potrebbe addirittura essere un boomerang.
Giulia, grazie, ci risentiamo domani. Per la puntata di oggi è tutto. Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizi in studio. Ciao a tutti, buona giornata.